Attenzione, pericolo di radiazione. Attenzione, pericolo di radiazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione, siamo in diretta, quest'oggi sono le 9:03 durante la rassegna stampa di lunedì 16 novembre, tra pochissimo cominceremo come sempre dalle notizie di carattere locale per poi spostarci su quelle nazionali e internazionali. Questa mattina non ci sarà, come al solito alle 10, il collegamento con un compagno del collettivo Tazzebao per la rubrica internazionale, ma sicuramente vi daremo un po' di informazioni ugualmente. Io vi ricordo i contatti di Radiazione, ovvero il 388-4292-504, se volete scriverci un sms oppure intervenire in radio, o potete scriverci anche sulle nostre pagine Facebook e Twitter.
Change what you know, popular votes from below. It don't feel good and it don't feel right. Got you staying up late night, putting stress in your life. As the senior thieves, like them I can't be. So I made the decision, we can make a choice. Antagonista vita, antagonista vita life.
Give me one.
But Obama and the bankers and the generals and the IMF and the CIA and CNN and BBC, fear is ordinary people coming together and acting together. Anger to action, anger to action, to action. Anger to action, anger to action, to action. Anger to action, anger to action, to action.
Action to action. fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
E rieccoci, allora, sono le 9:06, scusate per il doppio jingle, ma si suonava anche alla porta e andando a vedere chi era, ovviamente ho dovuto anche riassestare un attimo il computer. Dicevamo, comunque, cominciamo con la rassegna stampa di quest'oggi, lunedì 16 novembre, e partendo dalla cronaca locale, come sempre facciamo, partiamo a pagina 10 dal Mattino di Padova, in cui si tratta dell'attacco avvenuto a Parigi, e oggi a Padova, a quanto pare, ci saranno due diversi momenti di manifestazioni. Quindi tutti contro il terrorismo, ma con fiaccolate diverse, questo è il titolo primo piano, quindi qui a pagina 10. Padova accoglie alle 18 in prefettura, centrodestra invece alle 20 sul Liston. Nel frattempo dei momenti ci sono già stati, ad esempio degli studenti hanno manifestato davanti a Palazzo Moroni, invece al Gran Teatro Geox c'è stata una sorta di accensione appunto di 129 candele. Comunque, come dire, riscontriamo che nel momento invece in cui avvengono continuamente ormai da parecchi anni massacri di palestinesi, per dirne alcuni, ma anche siriani, malesi, libanesi, e potremmo andare avanti anche a citare afghani, iracheni e molti altri popoli, più di tanto nessuno si scomoda. Qui comunque si legge che Padova torna a contrapporsi sul tema dell'immigrazione e lo fa pochi giorni dopo i terribili attentati a Parigi. Quindi oggi in programma in città due manifestazioni. Alle 18 in Piazza Antenor è previsto il presidio del comitato Padova accoglie, per dire che la città non ha paura, e alle 20 sull'Estone invece la Lega Nord ha convocato una fiaccolata cosiddetta di solidarietà al popolo francese per salvare, questo si legge tra virgolette, i nostri valori minacciati da questa guerra islamica. Ancora una volta, però, come nel maggio scorso, la città si trova a manifestare spaccata, soprattutto sul tema dell'immigrazione. Nel frattempo si legge anche che un minuto di silenzio ci sarà alle 12 da parte dell'intera comunità dell'Università di Padova per ricordare appunto le vittime dei fatti di sangue avvenuti venerdì sera a Parigi. Annuncio poi che è stato ripreso anche dal sindaco, quindi prima dato dal rettore Rosario Rizzuto e poi ripreso dal sindaco, quindi il minuto ci sarà anche negli uffici comunali. Nel frattempo, perché parliamo di questo? Perché come spessissimo accade, Massimo Bitonci, sindaco leghista di Padova, non ha perso occasione appunto per cavalcare la paura e per propagandare le sue stronzate. Quindi il titolo anche di un altro articolo che è qui vicino è non dialogare ma combattere, questa è la sua dichiarazione, che potrà anche essere, come dire, una persona di basso livello, ma purtroppo l'affermazione che lui fa è indicativa invece dei piani del governo a cui lui dice di opporsi. Quindi afferma anche: mai saremo ostaggi della paura, e nonostante appunto fosse già stato più volte criticato per il suo commento sui musulmani che secondo lui dovrebbero essere espulsi se non si dissociano dalla strage, ieri il sindaco Massimo Bitonci ha rincarato la dose con un post su Facebook che commentava la notizia della morte appunto della giovane ragazza veneziana al Bataclan. Quindi non solo fa le condoglianze, ma ovviamente rimarca i suoi concetti di barbarie islamica. E ovviamente afferma anche che non bisogna trattare, mediare o aprire dialoghi, ma reagire con forza, coraggio e determinazione, combattendo contro chi ci vuole rendere solo ostaggi della paura. Ora, questa affermazione, ovviamente, dico, pur detta da lui, è comunque in linea con un governo assolutamente guerrafondaio, se pensiamo al fatto che l'Italia da anni è ormai presente su tutti i fronti aperti, quindi andiamo dall'Ucraina alla Palestina, alla Libia, all'Afghanistan, all'Iraq, al Libano, spostandoci poi in vari paesi africani. E quindi, come dire, una frase del genere quantomeno è piuttosto indicativa. Ora, sulla vicenda di Parigi sicuramente molti hanno detto, molti hanno scritto, poi si tratta prevalentemente purtroppo di cazzate oppure comunque di uscite razziste, xenofobe e anti-islamiste, e ovviamente di questo purtroppo non c'è da stupirsi, visto il livello culturale e politico che c'è e visto anche il vuoto politico che purtroppo un po' caratterizza. La cosa però positiva è il fatto che in realtà se nei vari media mainstream non è stata data voce comunque ad altro che non fosse appunto in realtà l'allarme con cui la vicenda viene trattata, ora che tocca all'Europa vedersi la guerra ritornare in casa, quantomeno invece online abbiamo trovato tutta una serie di contributi che per esempio da InfoA sono stati anche raccolti e quindi raccolti appunto in uno speciale, un po' per fare il punto della situazione, ma anche per dare un po' uno sguardo generale sulla, sulla geopolitica, e soprattutto sono stati raccolti 4-5 contributi, insomma, di sicuramente di un certo spessore. Non mi metto comunque a leggere qui direttamente i contributi, dato che sono parecchio lunghi, ma vi rimando al sito di InfoOut. Sicuramente un po' come emergeva anche durante il dibattito che si è tenuto sabato pomeriggio, quasi sera ormai, alla Marzola Occupata, dopo la presentazione con Cristiano Armati della Scuola dell'Odio, 7 anni nelle prigioni israeliane, ecco, durante quel dibattito sono emersi, per chi non fosse stato presente qui a Padova, tutta una serie di spunti sicuramente utili all'oggi, nel senso che giustamente ci aspettiamo che dopo gli attacchi di Parigi i nostri governi invochino, ovviamente l'hanno già fatto, l'ordine e la disciplina, quindi sappiamo che sul fronte interno avremo ulteriormente repressione di qualsiasi forma di dissenso, e sul fronte esterno invece la tendenza alla guerra imperialista, ovviamente, che tanto tendenza non è ma è quanto mai concreta, si farà sempre più sentire. Cosa fare quindi oggi, comunque, in un momento in cui sia sul fronte interno che sul fronte esterno ci si può dichiarare in guerra? Ecco, penso che, come arriva anche via mail questo contributo dai compagni fiorentini, sia necessario rilanciare una mobilitazione forte e unita contro la guerra imperialista. Quindi i fatti di Parigi sono appunto una manifestazione della guerra che torna in casa, perché di fatto la Francia, dalla Libia al Mali alla Siria, si è dimostrata appunto ha dimostrato appunto dei governi che hanno assolutamente spinto sull'acceleratore della guerra, e purtroppo a farne le spese sono stati dei cittadini qualunque, appunto. E che fare ovviamente di fronte anche a questi fatti? Su Facebook girano molti commenti, noto anche che molte persone, molti utenti mettono la foto della bandiera francese al posto di quella del proprio profilo. Ecco, intanto mi stupisco del fatto che raramente si metta come immagine del proprio account la bandiera palestinese ogni qualvolta i cittadini palestinesi vengono massacrati dallo Stato sionista di Israele. Ma a parte questo, ciò che sicuramente si può fare per l'appunto è rilanciare una mobilitazione contro la guerra. Quindi io vi lascerei a un piccolo stacco musicale, poi andiamo infatti a leggere l'appello che ci è arrivato qui via mail. Ricordo anche questo contatto, quindi i contaminati@radiazione.info. Leggeremo appunto l'appello dei compagni di Firenze per una mobilitazione contro il vertice NATO che sarà proprio a Firenze il 25 e il 26 novembre. Rieccoci, sono le 9 e 19 minuti e per l'appunto, come annunciato, rispetto un po' alle riflessioni così velocemente che si facevano, andiamo a leggere la mail che ci è arrivata dai compagni di Firenze. Firenze appunto contro la NATO e quindi corteo mercoledì 25 novembre. L'appello è rivolto ad organizzarsi contro il vertice NATO, organizzarsi quindi contro la guerra. Firenze città di pace, Firenze vetrina di guerra, no al vertice NATO del 25 e 26 novembre. Questo un po' il titolo, e difatti Firenze si prepara ad ospitare un vertice NATO aperto ai paesi del Mediterraneo, il gruppo speciale Mediterraneo e Medio Oriente GSM dell'Assemblea parlamentare della NATO. La Firenze, tante volte demagogicamente descritta come città ambasciatrice di pace, la Firenze di La Pira, la Firenze che, diciamo noi, si è mobilitata tante volte contro le guerre, sarà al centro di un vertice dello strumento di guerra per eccellenza, la NATO. Quella NATO che, solo guardando ad oggi, ha compiuto l'ennesima strage in Afghanistan, con i 21 morti tra personale e pazienti dell'ospedale di Medici Senza Frontiere, strage già dimenticata, su cui nessuno tornerà più. La stessa NATO che nella Turchia ha il suo secondo esercito di terra, quella Turchia che sta schiacciando, scusate che nel frattempo arrivano anche altri messaggi al telefono, dopo vediamo, comunque, quella Turchia che sta schiacciando l'opposizione interna e il movimento curdo tra stragi nelle piazze, arresti e bombe sulla guerriglia, la stessa NATO alleata strategica di Israele che sempre per stare all'oggi sta quotidianamente e democraticamente ammazzando decine di palestinesi, la stessa NATO che ha addestrato e appoggiato i neonazisti ucraini nel golpe del 2013 e ha, nell'espansione ad est, una sua priorità. Se solo nel 1999, con la guerra nell'ex Jugoslavia, ha fatto il primo intervento esterno, che ha segnato anche lo sviluppo della storia successiva, non possiamo dimenticare il ruolo nella strategia della tensione in Italia e in Europa. La struttura nascosta di Gladio, l'utilizzo e la copertura dei neofascisti, il sostegno alle dittature peggiori, l'occupazione militare di decine di paesi, tra cui il nostro, con centinaia di basi militari sparse nel globo. E potremo continuare citando le bombe all'uranio impoverito, le guerre in Iraq, le stragi ripetute e sempre senza colpevoli. La NATO, che compie ben 66 anni di attività dal 1949, in tutta la sua storia ha sempre agito nella tutela degli interessi delle classi dominanti, utilizzando gli strumenti peggiori per mantenere l'egemonia strategica del capitale occidentale, contribuendo alle politiche di rapina e di distruzione dell'ambiente e del territorio. Appare ridicolo, detto questo, la sortita di Nardella sul vertice come messaggio di pace. Che lo dica ai dottori morti in Afghanistan o ai morti per uranio impoverito della Jugoslavia. Si continua a tagliare sulle spese sociali, la sanità, la scuola, i servizi di ogni tipo, ma i soldi per le spese militari e le guerre aumentano sempre. Solo per il mantenimento delle basi NATO in Italia sono 50 milioni al giorno. La legge di stabilità 2015 prevede per l'anno venturo quasi 18 miliardi di spese militari, di cui oltre 5 miliardi per l'acquisto di nuovi armamenti. Nel 2015, ennesimo anno di tagli, per le spese militari non è stato tagliato niente. Per le guerre dei padroni i soldi si trovano sempre. Questo vertice rappresenterà un momento di passaggio nella definizione di nuove strategie e nuovi equilibri con la gestione degli Stati Uniti e dell'Unione Europea per determinare il futuro dell'area. In un momento in cui i venti di guerra sono fortissimi e si parla di scontro tra potenze, di guerre mondiali, di guerre senza fine in cui anche l'Italia si unisce nella tutela degli interessi delle proprie elite ai bombardamenti, con il minacciato intervento in Medio Oriente, perché chi non bombarda oggi non avrà tutele dei propri interessi domani. In questo momento, quindi, questo vertice rappresenta un vertice di guerra, in uno scenario veramente pericoloso, di scontro tra potenze regionali e mondiali. Ancora una volta, quindi, la nostra città vivrà le sue zone rosse, saranno interdetti ponti e strade, si circolerà con il documento in mano, pieni di militari e polizia nelle strade, finanche con i cecchini appostati sui tetti. militarizzati, saremo ancora una volta invitati a passare il weekend fuori città. Avremo ancora divieti e repressione per tutti coloro che vogliono manifestare il loro dissenso. Si può chiudere Ponte Vecchio per una sfilata, Palazzo Vecchio per una cena di lavoro, mezza città per fare vertici di guerra, ma non si può manifestare in Piazza della Signoria e appena uno sciopero chiude per 2 ore una qualsiasi galleria, allora è uno scandalo. La Firenze contro la guerra sarà invece e comunque ancora nelle piazze a denunciare il ruolo della NATO, degli Stati Uniti, dell'Unione Europea e del nostro paese nelle politiche di guerra e sfruttamento. Quindi 25 e 26 novembre contro il vertice NATO ci sarà una manifestazione e corteo il 25 dalle 17:30 a Firenze. Questo un appuntamento promosso dall'Assemblea contro il vertice NATO di Firenze, con la quale comunque sicuramente prima di questo appuntamento ci collegheremo ai nostri microfoni per farci aggiornare in merito.
Il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Babylon.
mio!
È radiazione!
Rieccoci, sono le 9:30 minuti qui su radiazione.info durante la rassegna stampa di oggi, lunedì 16 novembre. Per l'appunto, per chi si fosse messo in collegamento solamente adesso, abbiamo appena letto l'appello da parte dei compagni dell'Assemblea contro il Vertice NATO di Firenze, previsto il 25 e 26, e l'abbiamo fatto comunque con l'intento anche di rilanciare una mobilitazione necessaria contro la guerra, visto anche che, aprendo la trasmissione di questa mattina, abbiamo dato subito la notizia delle dichiarazioni di Massimo Bitonci, che rispetto ai tragici fatti di Parigi afferma non dialogare ma combattere. Poi nel frattempo al santo, a quanto apprendiamo da un altro articolo sul Mattino di Padova, sempre qui a pagina 10, viene evocata la fine del mondo, quindi si apprende che durante le celebrazioni dedicate a Cortese, padre Voltan cita il profeta Daniele e si parla appunto del suo messaggio sulla fine del mondo, quindi tra questo tipo di affermazioni, di evocazioni, e tra Bitonci che invita appunto a combattere, direi che insomma ancora una volta in città purtroppo si respira un po' un'aria da medioevo. Nel frattempo, a tal proposito, anche tornando sul tema della negazione degli spazi, apprendiamo anche da un altro articolo sempre sul Mattino di Padova che quando è stata negata la sala per Michela Marzano, che avrebbe presentato un libro su quella che viene definita la teoria gender, anche se in realtà questa teoria propriamente non esiste, o per meglio dire è una definizione creata un po' ad arte dai media, un po' per spaventare soprattutto tutti quelli come Bitonci che appena mettono in discussione la cosiddetta famiglia tradizionale composta appunto da madre, padre e figli, insomma gridano allo scandalo e si spaventano ancora prima di capire meglio di cosa si sta parlando. A quanto si apprende dal Mattino, dato che appunto alla filosofa Michela Marzano era stata negata una sala comunale per poter presentare il suo libro e presentazione organizzata appunto dall'Arcigay, più di 600 persone si sono presentate all'università, dove di fatto Michela Marzano ha fatto un po' il pienone, quindi la filosofa a cui Bitonci ha negato una sala comunale ha in realtà riempito l'università. Ad esempio la sala Nievo era insufficiente, si legge su questo articolo, e quindi ci si è spostati nella sala E dell'università, e l'Ateneo poi ha dovuto aprire altre 4 sale collegate in videoconferenza. Quindi in totale 600 persone per l'incontro con la scrittrice e filosofa alla quale era stato negato lo spazio. Al di là diciamo dei contenuti in sé, fa anche un po' sorridere il fatto che attualmente il PD si lagni e si strappi i capelli perché appunto Bitonci non concede le sale, ma Bitonci sta esattamente facendo quello che anche loro hanno fatto finora. Quindi negli ultimi anni di fatto è stato pressoché impossibile, e lo è tuttora, fare una qualsiasi assemblea che fosse di lavoratori, che fosse sulla situazione in Medio Oriente, che fosse di studenti, ma banalmente anche qui in quartiere da noi, in piazzetta Caduti della Resistenza, è praticamente impossibile avere la sala comunale di via Varese al civico 4, perché fondamentalmente quando si fa una richiesta di qualsiasi tipo questa sala viene negata. Abbiamo avuto l'esperienza appunto di aver cercato di fare un cineforum studentesco e la sala è stata negata. Abbiamo avuto l'esperienza di aver cercato di organizzare un'assemblea di rilancio della solidarietà nei confronti del popolo palestinese, anche questa è stata negata. Ma attenzione, perché anche lo scorso carnevale banalmente qui in quartiere alcuni genitori hanno richiesto questa sala per poter fare una festina di carnevale per i bambini della scuola primaria qui in quartiere, bene, è stata negata ugualmente, quindi una sala che di fatto viene utilizzata solamente ormai da quei grigi militanti del PD e poi dalle loro famiglie appunto per fare le cene e i pranzi della domenica. Nel frattempo a quanto pare anche il parcheggio qui sottostante, chiamiamolo parcheggio, insomma un'aiuola, è occupata anche sempre dalle loro auto, nonostante sarebbe uno spazio dedicato ai residenti. Quindi comunque il fatto che Bitonci neghi le sale comunali non è che in realtà una continuazione anche della politica che prima Zanonato e poi i Vorossi del PD hanno sempre fatto, quindi che adesso partano queste campagne insomma sulla libertà di ottenere le sale comunali proprio da parte di questi soggetti è quantomeno bizzarro, visto che a suo tempo arrivarono addirittura ad occupare delle sale con finte iniziative, con magari un'unica persona che suonava lo xilofono pur di dimostrare che l'assemblea sulla Palestina non si poteva fare. Questo fu il caso, ad esempio, qualcuno lo ricorderà, qui di Padova, della sala comunale all'Arcella. Nel frattempo, come dire, la Michela Marzano, che stavamo nominando, ha appunto tenuto ugualmente il suo la sua presentazione all'università, università che invece a sua volta continua a negare gli spazi, e tra pochissimo infatti ne parliamo.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
Yes, boss. Yes, boss. Yes, boss. Yes, boss. Police in helicopter. I search for marijuana. Policemen in the street. Searching for Cali weed. Soldiers in the field, burning the Cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. Soldier in the herb field, burning the Cali weed. Police in helicopter, I search for marijuana. Policemen in the streets, searching for Cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane field. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane field. Helicopter, I search for marijuana. Policemen in the streets, searching for Cali weed. Policemen in the field, burning the Cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. We don't trouble your banana. We don't trouble your corn. We don't trouble your pimento. We don't trouble you at all. So if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. Ooh.
police in helicopter, a search for marijuana. Policemen in the street, searching for cali weed. Policemen in the fields, boy, oh, burning the cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields.
Non avere mal di testa, ascolta Radiazione.
That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night.
Non avere mal di testa.
E rieccoci, sono le 9.41 qui in diretta su radiazione.info durante la rassegna stampa di oggi lunedì 16 novembre. Parlavamo appunto di Michela Marzano che a quanto pare ha riempito con oltre 600 persone l'università per la presentazione del suo libro, presentazione che era stata negata in una sala comunale dal sindaco Massimo Bitonci, e di fatto accennavamo anche invece agli spazi che l'università nega. Quindi se Michela Marzano sicuramente va bene per una presentazione, perché comunque è una professoressa di all'università appunto di Parigi, poi tutto sommato come dire, ho avuto modo anche in passato di leggere alcuni dei suoi libri, ad esempio Sì bella e stai zitta, quindi un saggio diciamo sulla condizione della donna e dell'utilizzo anche del corpo femminile nelle pubblicità, nella comunicazione mediatica, ma non solo, quindi dal punto di vista accademico sicuramente una persona di una certa rilevanza, si colloca pur sempre in quell'area però, come dire, più o meno filo PD o comunque che più o meno sorride al PD, e quindi, come dire, anche se lei è la prima che afferma che i professori, gli insegnanti devono uscire dalla loro torre d'avorio e parlare un linguaggio più comprensibile alle masse, in realtà a quanto pare continua comunque a stare un po' nella sua torre d'avorio, se non si rende conto anche di come il PD governa fondamentalmente il paese oggi. Poi magari questo deriva anche dal fatto che lei vive prevalentemente in Francia, ma insomma su questo più di tanto non ci dilunghiamo. Dicevamo però che è riuscita a fare la sua presentazione appunto all'università. L'università però, magari lo ricordiamo anche i nostri microfoni, ha negato ad esempio lo spazio ad un'assemblea informativa sulla situazione in Palestina martedì 3 novembre. E di fatto era organizzata al Dipartimento di Chimica un momento informativo sulla situazione in Palestina, a partire insomma dagli scontri che si stanno susseguendo in Cisgiordania, Gaza, ma un po' in tutto il territorio palestinese e occupato purtroppo da Israele, e nel frattempo si cercava anche con questa assemblea di fare il punto su qual è il ruolo della cooperazione internazionale oggi in Palestina. Quindi alla presenza di la responsabile anche di un'associazione che è Gazzella Onlus, che si occupa dell'adozione delle cure mediche, dell'adozione a distanza e delle cure mediche ai bambini e ai ragazzi palestinesi feriti dalle armi e dalle bombe israeliane, una presentazione tra l'altro molto molto interessante di questa compagna che adesso è nuovamente a Gaza, che con immagini, video e con la sua testimonianza ci ha sicuramente raccontato molto dello scenario in Palestina e appunto del ruolo anche delle delle cosiddette ONG, che spesso e volentieri sono purtroppo anche complici dell'occupazione, ebbene quell'iniziativa all'università, come era stato richiesto, non si è potuta tenere con motivazioni piuttosto pretestuose, sia dicendo al Dipartimento di Fisica che a quello di Chimica che questo tipo di iniziativa non aveva molta attinenza con le materie insegnate appunto in questi dipartimenti. Quindi, come dire, se l'università di Padova oggi cerca di far la figura del luogo aperto in cui le iniziative boicottate in comune vengono invece svolte all'università, ebbene ci sono anche tante altre iniziative che sicuramente non risaltano sul Mattino di Padova, ma che costantemente vengono di fatto taciute. Insomma, poi fortunatamente l'iniziativa si è svolta alla Marzolo occupata, ma come dire, c'è sicuramente la necessità anche di riprendersi gli spazi che sono nostri, che sono un po' di tutti gli studenti. Move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
E ci spostiamo invece su un altro contenuto, sempre diciamo dalla cronaca locale o quantomeno regionale, visto che ci arriva alla nostra mailing list un altro messaggio relativo a un corteo contro i fogli di via. Dove stiamo lo decidiamo noi, questo appunto il titolo di questo appello per il corteo di sabato 5 dicembre a Venezia, a Campo Santa Margherita, alle ore 15. Fili invisibili. Dalla fine dello scorso luglio, qualcosa è cambiato nella quotidianità del carcere veneziano di Santa Maria Maggiore. La rivolta che ha fatto riaprire i blindi, chiusi per rappresaglia dopo il ferimento di una guardia da parte di un detenuto, ha divelto le gabbie della rassegnazione e ha aperto a possibilità inedite. Da quel momento molti mezzi sono stati messi in campo da chi, da fuori, crede che il carcere non sia poi così diverso da tutti gli altri dispositivi che governano le nostre vite. Saluti pirotecnici, presidi con microfono aperto, colloqui selvaggi e spontanei dalle finestre, relazioni con parenti e amici dei ragazzi reclusi. Pratiche che hanno svelato tutta la vulnerabilità e l'inutilità di quelle mura, inceppandone per qualche istante il funzionamento e incrinandone la funzione. La continua corrispondenza tra ciò che accadeva dentro e l'esterno ha permesso a molti incontri di aver luogo, di comprendere i meccanismi materiali e immaginari che permettono a quella fabbrica di solitudine e menzogna di continuare a esistere. La lotta dei detenuti si è mossa seguendo fili invisibili, con ritmi propri e l'oscillare di fortunate congiunture. L'esserci stati nel momento culminante della protesta e il fatto che questa sia stata direttamente efficace ha concretizzato l'idea che ribellarsi è giusto e soprattutto serve. Una consapevolezza che ha dato il là allo sciopero dei detenuti di settembre. Una mobilitazione organizzata con obiettivi specifici, ma divenuta dirompente per merito di tutte le sfaccettature che l'hanno resa difficilmente controllabile. Accanto alle rivendicazioni c'era chi barricava le sezioni, incendiava i materassi e chi lottava semplicemente per il desiderio di mettersi in gioco. Da quel momento anche altre carceri del Veneto hanno visto nascere al loro interno momenti di insubordinazione e di lotta. A Vicenza, all'eco di una clamorosa protesta estiva, con i detenuti saliti sul tetto, ha risuonato in svariate battiture per la pessima qualità del vitto e la condizione di sovraffollamento. A Verona, due incendi in 48 ore hanno intossicato una ventina di agenti nel mese di ottobre. Eventi, senz'altro conseguenti, al pessimo stato nel quale si trovano i penitenziari, ma anche corrispondenze sotterranee, altri fili invisibili che, da dietro le sbarre, partono per riannodarsi ovunque qualche amante della libertà trova il coraggio di alzare la testa. Contro le condizioni che rendono la permanenza in carcere insopportabile, ma soprattutto contro la propria condizione di reclusi. Confini e banditi. In seguito alle proteste di Santa Maria Maggiore, il questore ha notificato 15 fogli di via da Venezia e ad altrettanti solidali per un periodo che va da 1 a 3 anni. Il foglio di via rende illegale la permanenza in un territorio di persone ritenute sgradite o pericolose, anche in assenza di condotte penalmente perseguibili. In virtù della sua estrema versatilità, non necessita dell'approvazione di un magistrato. È una delle misure preventive più usate, da qualche anno a questa parte, per bandire chiunque non abbia una residenza certificata, un contratto di lavoro regolare o altri leciti interessi produttivi che lo leghino a un dato luogo. Gli incontri, le amicizie, la voglia di vivere in un mondo diverso da quello che ci dicono essere l'unico accettabile non rientrano nei codici della produttività e della tracciabilità, pertanto sono da considerare illeciti e dannosi. Una concezione dell'abitare totalmente subordinata all'economia, funzionale a chi, assieme al completo controllo dello spazio pubblico, vorrebbe accaparrarsi la gestione delle vite che lo attraversano. L'epoca che viviamo, nella sua ingovernabilità, rende necessario erigere nuovi confini, materiali o immateriali, per garantire che nulla turbi i flussi mercantili, fino a fare di ogni sbirro una frontiera, fino a rendere la nostra presenza la discriminante tra il poter camminare per strada o l'essere denunciato, arrestato o deportato in un CIE per averlo fatto. Quando un territorio diventa desiderabile non per i rapporti economici che lo sfruttano, ma per le geografie improduttive che lo percorrono, il foglio di via traccia un ennesimo confine, più labile di altri, tra chi siamo e gli effetti che intratteniamo. La Val di Susa e la lotta contro l'alta velocità, 20 miglia con il presidio no border, l'opposizione alle basi militari in Sardegna, rappresentano gli esempi più recenti di come il foglio di via cerchi di frapporsi fra un territorio e chi lo abita per trasformarlo, ma anche di tante città dove le prospettive di una radicale rottura con l'esistente sono state il principale motivo che ha trovato qualcuno a stabilirvisi. Trovare la forza necessaria per schiantare questi confini, svelandoli nella loro fragilità di carta e cemento, significa attaccare direttamente chi li ha eretti. Nella sola Venezia quest'anno sono stati più di 200 i provvedimenti di allontanamento emessi dalla questura, la maggior parte nei confronti di senza tetto, abusivi, furfanti e altre categorie sospette. Non solo chi si organizza, ma anche chi lotta a proprio modo per vivere meglio in un mondo sempre più atomizzato e ostile, diventa un soggetto indesiderabile, qualcuno di troppo, da cacciare arbitrariamente. Sebbene sia prassi dappertutto, lo scarto tra i flussi di milioni di visitatori economicamente produttivi e i suoi rifiuti, a Venezia, è reso ancora più stridente. Un ambiente reso inospitale dal suo totale essere merce, dove ci sono più alberghi che case e dove la priorità dei proprietari non è concedere nessuna residenza per poter meglio lucrare su fuorisede e studenti e turisti. Scegliere di abitare in questo ambiente significa, inevitabilmente, affrontarlo, combattere la solitudine che irradia, dotarsi delle armi necessarie per non farsi rinchiudere nella scelta tra il vendere se stessi e l'andarsene, sottrarsi a dispositivi polizieschi, intessere relazioni di solidarietà non assistenziale, iniziare a vivere qui e ora seguendo il corso dei propri desideri. Non per costruire un altro carcere, un ghetto alternativo dove essere carcerieri di noi stessi, ma per abbattere l'idea stessa di una società modellata sulle proprie prigioni. Quindi si arriva a sabato 5 dicembre. A fronte di queste riflessioni abbiamo deciso di indire un corteo a Venezia per sabato 5 dicembre. Vogliamo non solo dare una risposta ai fogli di via arrivati nella nostra città, ma che, come tutti i confini, anche quelli tracciati dai provvedimenti come questo smettano di esistere. Per farlo cercheremo di renderli inefficaci, stavolta senza delegare al singolo l'onere di trovare il modo migliore di farlo. Il nostro invito è aperto ai nemici del carcere e delle frontiere, a chi non rispetta i divieti, a chi ha sempre qualcosa da nascondere. Violeremo i fogli di via attraversando la città da cui vorremmo vorrebbero cacciarci, a fianco dei nostri compagni e le nostre compagne banditi, senza chiedere il permesso a nessuno. Perché i banditi non sono mai soli, perché dove stare dobbiamo deciderlo noi, forti dei nostri illeciti interessi, dei nostri effetti criminali, delle nostre geografie pericolose. E quindi qui in allegato a questo appello abbiamo anche appunto la locandina che poi è rilanciata anche su Facebook e si dà appunto l'appuntamento sabato 5 dicembre a Campo Santa Margherita a Venezia alle ore 15. Sicuramente cercheremo appunto sia di metterci in diretta quel giorno sia di promuovere questa scadenza anche i giorni precedenti.
L'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
E rieccoci, appunto, ci spostiamo sulla cronaca nazionale con la rassegna di quest'oggi, lunedì 16 novembre, sono le ore 10 qui su radiazione.info e trattiamo di nuovamente di Firenze, quest'ora non per parlare nuovamente di guerra come all'inizio della trasmissione, ma in realtà tutto sommato anche per parlare di un'altra forma di guerra sul fronte interno, che è quello degli attacchi ai diritti di tutti noi e in particolare in questo caso ai diritti degli studenti. Quindi a Firenze continuano a mobilitarsi gli studenti contro il nuovo ISE e si riprendono le case, questo apprendiamo da InfoAut. Quindi gli studenti che hanno perso la casa dello studente a causa del nuovo calcolo ISE hanno occupato stamani, questo si legge appunto in un articolo pubblicato ieri, uno stabile vuoto dell'ASL in via Ponte di Mezzo 27. Verso le 11 di mattina gli studenti sono entrati nel palazzo chiudendosi dentro e salendo subito sul tetto in vista di un eventuale sgombero. Dopo pochi minuti sono arrivate sul posto le forze dell'ordine che si sono prontamente schierate davanti al cancello del cortile su cui si affaccia l'edificio occupato. Intanto in strada si è formato un presidio meticcio di solidali che è andato via via ingrossandosi nel corso della mattinata, composto da studenti medi e universitari, occupanti di case e docenti. Gli studenti hanno messo in campo fin da subito la pretesa di soluzioni abitative reali per tutti gli esclusi dalle borse di studio, come unica condizione alternativa a quella dell'occupazione. Abbiamo occupato perché era l'unico modo per chiedere una trattativa col DSU Toscana, l'Università Firenze e la Regione Toscana. Siamo disposti a uscire solo quando le istituzioni si faranno davvero carico di garantire il diritto allo studio a tutti e tutte, mettendo a disposizione le risorse necessarie e fornendoci una sistemazione abitativa dignitosa. Poi il personale della Digos si è detto disposto a avviare una possibile trattativa alla condizione che gli studenti uscissero, ma gli studenti non si sono fatti intimidire e hanno deciso di restare dentro, contattando direttamente l'azienda per il diritto allo studio che gli ha promesso un incontro per domani. Finiti appunto gli inutili tentativi di mediazione intimidatori da parte della questura, la polizia poi se n'è andata tra gli applausi del presidio e quindi la determinazione ha vinto e gli studenti si sono tenuti la loro nuova casa. Nel pomeriggio un'assemblea molto partecipata, composta dagli studenti e dai solidali, ha ribadito la volontà di difendere l'occupazione nei prossimi giorni e di rilanciare la mobilitazione per ottenere i diritti negati con la determinazione a resistere un minuto più di loro. E qui su InfoAut poi c'è anche il comunicato appunto dell'assemblea dove si legge appunto che gli studenti contro il nuovo ISE a Firenze prendono casa al Ponte di Mezzo e invitano tutti e tutte a passare a trovarli, vicini, gente del quartiere, studenti e solidali, quindi in via Ponte di Mezzo al civico 27. Sicuramente insomma una bella azione e come dire che rilanciamo, dato che anche di ISE nel corso delle rassegne abbiamo parlato più volte, quindi quell'indicatore della situazione economica equivalente che di fatto quest'anno si è alzato tantissimo, quindi in realtà pur avendo gli stessi soldi degli scorsi anni o addirittura avendone meno, in realtà ciascuno di noi che ha fatto l'ISE al CAF avrà visto che il proprio ISE si è alzato di diverse migliaia di euro pur non avendo un centesimo in più. Questo cosa comporta? Comporta che così come gli studenti universitari che avrebbero normalmente diritto alla borsa di studio oppure all'alloggio alla casa dello studente oppure delle riduzioni sul costo del pasto alla mensa, si vedono tutti questi diritti negati, così come anche banalmente quando si cerca di avere la riduzione anche magari dell'importo della mensa scolastica per i propri figli, si crede magari di consegnare l'ISE, come è capitato a me, per vedere insomma un calo della retta. In realtà, visto che l'ISE quest'anno è lievitato a dismisura, la retta si alza, ma lo stesso vale per le case, per l'accesso alle case popolari. Se oggi si fa la domanda e il proprio ISE risulta più alto di quello che invece realmente è nella vita di tutti i giorni, ci sono ancora meno possibilità di ottenere la casa. Quindi ecco, questi nuovi indicatori sicuramente peggiorano ancora una volta le nostre condizioni di vita, e quindi anche il fatto che si intraprendano delle forme di lotta piuttosto incisive come le occupazioni, come è accaduto appunto a Firenze, sicuramente sono momenti da rilanciare.
Fatti contaminare da Radiazione, ascolta Radiazione.
Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή. Κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τάθεσμα να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Γι' αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια. Για να κλέψω λίγο φως από τα λάμπερα αστέρια. Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με πρίξει. Των ανθρώπων η μιζέρια τόσο όσο και θλίψη. Δεν αντέχω άλλο κι όλοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν. Πήρα τ' άλλο μονοπάτι και όχι αυτό που μου χαράξαν. Ήταν δύσβατο σκληρό και με παγίδες πολλές. Αγάπες, κάρτες και φίλοι, φαρμάκερες, σοκές. Είχε τέρατα με παράξενες στολές που παραμονεύαν πάντοτε κρυφά με στις σκιές. Μη κοντοσταθείς, απρόκειται να ακολουθήσεις. Τα δόντια σφίξε γερά και μη δακρύσεις. Εγώ το πήγα και το έφτασα στο τέρμα. Και όπως γράφουν στα βιβλία οι παλιοί σοφοί, όταν θα φτάσει ο ήλιος στο τελευταίο γέρμα θα βάλουνε φωτιά από ψηλά οι αετοί. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνικα. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψου. Κι όσοι μ' απειλήσαν με πυρήνες θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι πόδιθου. Να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και σιγάνι πόδιθου. Μου είπα να μην κάνω όνειρα τρελά, να μην τολμήσω να κοιτάξω τα αστέρια. Μα εγώ ποτέ μου δεν τους πήρα σοβαρά. Πήρα τον κόσμο ολοκληρώ στα δυο μου χέρια. Θέλουνε τώρα να μου φτιάξουν μια θωριά που έχει πάνω της στο φόβο την ασχήμια. Και ένα κλάμα γοερό και μια λυσίδα βαριά. Κουβαλάει την κατάρα των θεών και την πλασφήμια. Δεν θα δακρύσω μάτε και θα φοβηθώ. Δεν θα αφήσω να μου κλέψουν τα όνειρά μου ελευθερά ψηλά. Πολύ ψηλά πετώ κι όλοι ζηλεύουν τα περήφανα κι αδές με τα φτερά μου. Και περιμένω κι άλλα αδέρφια για να βγουν σ' αυτή την κορυφή που όλους περιμένει αρκεί. Να μην δακρύσουν και να μην φοβηθούν σ' αυτήν την έξυπνη απάτη την καλωστημένη. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψου. Κι όσοι μ' απειλήσαν με πυρήνες θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι φοβηθού. Να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και σιγάνι φοβηθού. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι κι όσοι μ' απειλήσαν με πυρήνες θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι φοβηθού. Να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και.
E parlando ancora di occupazioni, ma in questo caso propriamente legate alla lotta contro i cosiddetti grandi eventi, quindi in questo caso parliamo del giubileo, passiamo a un'altra notizia, sempre pubblicata ieri su InfoOut, da dove apprendiamo che a Roma i movimenti occupano Castel Sant'Angelo, no al giubileo dei divieti e della guerra ai poveri. Quindi ieri mattina i movimenti per il diritto all'abitare, dopo l'iniziativa di sabato in una piazza dell'Esquilino blindata, hanno occupato Castel Sant'Angelo per lanciare un messaggio chiaro contro il giubileo che si preannuncia come l'ennesimo e grande evento che proverà a normalizzare una città in preda al disastro sociale e a impedire agibilità a chi lotta. E nel corso dell'iniziativa è stata letta e distribuita la lettera dei movimenti alla città di Sotto, quindi giubileo degli ultimi o contro i poveri. E qui abbiamo appunto la lettera dei movimenti alla città di Sotto. Tra l'altro, proprio sul giubileo, un contributo che in parte lo tratta e che mi consiglio appunto, cioè che vi consiglio appunto di leggere, è pubblicato sul sito di Cristiano Armati, quindi armati.info, dove di fatti in merito all'Expo si analizza come l'Expo 2015 a Milano in realtà non sia finito con la data fine ottobre, ma bensì continui anche in tutti i grandi eventi come anche il giubileo a Roma. Ci sono le 10 e 14 minuti qui su radiazione.info, andiamo a leggere un ultimo articolo prima di salutarci, perché quest'oggi la rassegna finisce alle 10.30, quindi un po' in anticipo rispetto al solito, e visto che abbiamo aperto necessariamente la puntata parlando di guerra, andiamo anche a concluderla con un altro aspetto non di poco conto, appunto che riguarda proprio le armi, e quindi Made in Italy che vola, export 30 milioni in aree in guerra del Nord Africa, questo è il titolo su Il Fatto Quotidiano. Quindi secondo l'ultimo rapporto dell'Istituto Archivio Disarmo, dal titolo Armi leggere e guerre pesanti, nel 2014 le esportazioni italiane di pistole, fucili e carabine sono state pari a 453 milioni, lievemente inferiori al 2013, ma superiori alla media del decennio. Proprio nel momento in cui si prepara un intervento, o meglio, questo articolo qui riguarda appunto, come dire, precedente, ovvero quando si preparava un intervento armato in Libia di cui l'Italia doveva assumere il comando, l'eventuale coalizione internazionale potrebbe trovarsi puntati contro armamenti fabbricati nella penisola. E direi che, considerando appunto che questo articolo è stato scritto a maggio, gli eventi anche recenti di Parigi ci confermano anche un po' questo aspetto. Quindi dal profondo nord della Valtrompia, terra di fabbriche, di armi e di leghisti, non si è mai interrotto il flusso di pistole, fucili e proiettili verso quelle parti dell'Africa che ribollono di tensioni e conflitti e da cui fuggono a decine di migliaia i disperati che cercano di scampare alle carneficine. Anche l'anno passato, con la Libia dilaniata dalle faide tra clan e senza più un potere centrale riconoscibile, e il resto del Maghreb, dall'Algeria alla Tunisia all'Egitto, sempre sul punto di esplodere, sono andati assai bene gli affari delle imprese italiane, Beretta in testa. Nel complesso sono ammontate a circa 30 milioni di euro le esportazioni di pistole, fucili, carabine e simili verso quelle regioni. Insieme al Nord Africa, anche il Medio Oriente, dall'Arabia Saudita alla Siria, compresi Iran e Iraq, sotto l'attacco dell'ISIS, ha ricevuto dall'Italia un buon numero di pistole e fucili. Poi qui appunto abbiamo anche una sorta di locandina in cui si vedono le esportazioni italiane di armi leggeri divise per paesi, e poi l'esportazione divisa invece per categorie, quindi un 32% di munizioni, un 66% di pistole e fucili e un 2% di esplosivi, ma soprattutto ciò che colpisce in questo riquadro è il piccolo elenco dei maggiori importatori di armi nel 2014, perché in questo piccolo elenco abbiamo gli Stati Uniti in testa, la Germania, il Regno Unito e la Francia. Ebbene, gli Stati Uniti sono primi con 178 milioni, seguiti dalla Germania che invece ne ha 28, quindi comunque un grosso scarto tra Stati Uniti e Germania, poi terzo il Regno Unito con 27 milioni e quarto la Francia con 26 milioni. E poi questi dati, si legge, provengono comunque da un rapporto dell'Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo, curato da Antonio Lamanna e Maurizio Simoncelli, e i dati utilizzati sono quelli ufficiali contenuti nel database dell'Istat. Le conclusioni ovviamente fanno riflettere, perché nel 2014 le esportazioni italiane di questi micidiali strumenti sono state pari a 453 milioni, quindi dicevamo, come si leggeva nel titolo, leggermente inferiori a quelli dell'anno precedente, ma superiori alla media delle esportazioni del decennio. E in sostanza dallo studio viene fuori che in questa lunga fase di crisi, soprattutto delle esportazioni, l'industria italiana delle armi è una delle poche a reggere bene la botta senza subire sostanziali effetti recessivi. Quindi la produzione e l'esportazione di armi ai quattro angoli del pianeta contribuisce alla ricchezza della Valtrompia, quindi provincia di Brescia, e garantisce il lavoro a migliaia di operai in quella zona. Il rovescio della medaglia è che quei prodotti vengono venduti con assoluta disinvoltura pure a paesi dove infuriano le guerre e a quelli segnalati da diverse organizzazioni internazionali come Amnesty International, Human Rights, per le reiterate violazioni dei diritti umani e per le situazioni di tensione o di conflitto armato. Si tratta anche di nazioni come l'Ucraina o la Colombia o il Messico, e in pratica è ragionevole supporre che le armi italiane contribuiscano, si legge appunto in questo articolo del Fatto Quotidiano, a rendere ancora più aspri e sanguinosi i conflitti in atto. Nel caso del Nord Africa c'è un di più. Proprio nel momento in cui a livello internazionale appunto abbiamo un flusso di migranti organizzato da bande criminali, lo studio di Archivio Disarmo attesta che dalla stessa Italia partono a decine di migliaia le armi destinate a quei paesi da cui provengono i profughi. Ordigni che con ogni probabilità saranno usati da quei mercanti di morte contro i quali vengono inviate appunto le nostre tra virgolette missioni militari, e c'è il rischio in pratica che da una parte e dall'altra si sparino con le stesse armi made in Italy. Al primo posto, come vi accennavo, ci sono appunto gli Stati Uniti tra i paesi importatori, che hanno, pensate, il 42% del totale comunque del cosiddetto nostro import, anzi export nel nostro caso. Negli Stati Uniti quindi le armi italiane sono assai apprezzate, soprattutto dopo che a metà degli anni 80 del secolo passato l'esercito statunitense decise di adottare per i propri soldati proprio una pistola Beretta, quindi la famosa M9, rimasta in dotazione agli USA Army fino alla fine dell'anno passato. Negli Stati Uniti, lo ricordiamo, ne avevamo parlato anche un po' nell'arco di altre rassegne, il possesso di armi per uso di difesa personale è un diritto garantito dalla Costituzione, oculatamente protetto dalla National Rifle Association, ritenuta una delle lobby americane più potenti. Sull'altro piatto della bilancia c'è il fatto che proprio la diffusione di massa di ordigni micidiali è ritenuta la causa principale del numero abnorme di assassini e conflitti a fuoco. Ovviamente c'è poi il pericolo che l'enorme quantità di armi in circolazione amplifichi gli effetti dei ricorrenti momenti di tensione, come è successo più volte recentemente nel corso degli ultimi due anni, con il rinfocolarsi dei conflitti a sfondo razziale. E sì, insomma, si concludeva questo articolo con l'accenno ai conflitti di carattere razziale. Poi ovvio che negli Stati Uniti c'è questa problematica innegabile, ma ovviamente il conflitto è in primis di classe, considerando il fatto che per l'appunto i poliziotti statunitensi hanno il grilletto facile nei confronti dei proletari e sottoproletari neri, ma così come ispanici, nativi e di altre nazionalità che appunto non siano prettamente bianchi, per così dire, ma ovviamente si accaniscono anche su i proletari bianchi quando serve. Quindi innegabile che ci siano da parte della polizia degli atteggiamenti e delle pratiche assolutamente razziste, ma ovviamente la lettura da fare ancora una volta non è su esattamente solo sul colore della pelle, ma in primis di classe. Io con questo, dato che sono le 10:24, come vi dicevo, vi vado a salutare, dato che la rassegna termina alle 10:30. Ovviamente vi auguro buona giornata, vi consiglio di rimanere in ascolto di Radiazione, in particolare stasera appunto ci sarà una nuova puntata di Tecno Controllo in diretta appunto da Venezia a Mestre. Quindi buona giornata a tutti e rimanete in ascolto di Radiazione.
Fatti contaminare da Radiazione. Ascolta Radiazione. I like to move it, move it.
Zero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.